Nuovo a tutti e tutte. Come avevamo annunciato questa mattinata, la trasmissione relazionale Africa in Movimento verterà, in particolare torneremo dopo un po' di assenza all'Africa nera cosiddetta, cioè dopo aver trattato per molti sabati la questione del Maghreb, cioè del Nord Africa, torneremo sull'Africa nera aggredendo, cercando di far chiarezza su un territorio abbastanza complesso ed anche oggi sottoposto a grandi conflitti e scontri di anche di grandi interessi, e la Nigeria. Salutiamo intanto Serena che
ciao a tutti, buongiorno.
Per parecchio tempo non è stata con noi per vari motivi di lavoro ed altro, quindi bentornata. E diamo subito la parola ricordando che noi qualche tempo fa, tipo un paio d'anni fa, parlammo abbastanza della Nigeria a proposito della guerriglia che c'era nel sud,
sì,
proprio del MEND, però cercando di capire soltanto quel momento in cui la guerriglia del MEND aveva aggredito le grandi compagnie petrolifere che estraevano e soprattutto il degrado che avevano portato in quella zona, in cui hanno distrutto anche la possibilità di pesca e di coltivazione.
Esatto. Sì, no, infatti tra poco parleremo anche, o almeno ricorderemo, quelli che sono i principali movimenti che si muovono nella zona del delta del Niger e che rivendicano soprattutto appunto una maggiore correttezza, se così si può dire, che è un termine diciamo abbastanza contraddittorio, da parte per quanto riguarda comunque l'inquinamento, il degrado, lo sfruttamento del suolo, perché uno dei maggiori problemi, uno dei tanti problemi della Nigeria oggi è proprio la distruzione del terreno e del patrimonio ambientale, che è stata diciamo portata avanti dalla maggior parte da tutte le compagnie petrolifere e anche dallo stesso governo nigeriano comunque. Però prima di parlare appunto del MEND e degli altri movimenti del sud del delta del Niger, vediamo un attimo in generale alcuni aspetti. Introduciamo la Nigeria. Anzitutto, la Nigeria è uno stato che si trova nell'Africa subsahariana e che confina, per chi non lo sapesse, con il Benin ad ovest, il Chad e il Camerun ad est, il Niger a nord, e al sud si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea. È uno degli stati più popolosi dell'Africa, considerate che attualmente la popolazione è di circa 144 milioni di abitanti, e la capitale economica, che fino al 91 in realtà era anche la capitale amministrativa dello stato, cioè Lagos, ha una popolazione di circa 13 milioni e mezzo di abitanti. Poi ovviamente queste sono sempre stime approssimative, perché insomma non è così facile censire la popolazione in Africa. Un altro aspetto molto interessante della Nigeria è il fatto che è composta da 250 etnie e si parlano in Nigeria 250 lingue diverse più o meno. Naturalmente ci sono tre grandi gruppi dominanti a livello etnico, che poi sin dall'indipendenza saranno i protagonisti di quelle che sono state le lotte, gli scontri regionali, politici e sociali, nonché religiosi nel paese. Sono da una parte gli Hausa Fulani, gruppo storico presente comunque nella regione già prima della colonizzazione inglese, sono di religione islamica e vivono prevalentemente nel settentrione della Nigeria. Poi abbiamo gli Yoruba e gli Igbo, che sono diciamo prevalentemente cristiani e che vivono nelle zone a sud della Nigeria. Questo ovviamente per semplificare la composizione geografica, perché poi ci sono anche ci sono comunque degli spostamenti, la distribuzione non è così omogenea insomma come ho detto, cioè nel senso come ho illustrato poc'anzi, anche perché appunto proprio nell'ultimo periodo si è parlato in Nigeria si è sentito parlare della Nigeria proprio per quanto riguarda la setta islamica dei Boko Haram. Perché questo? Perché dico questo? Perché questa setta, che poi di cui ci parlerà dopo Anthony nel dettaglio, ha lanciato un ultimatum a quelle che sono le popolazioni cristiane degli Igbo e degli Yoruba, non solo, che si trovano al nord della Nigeria, affinché queste si spostino e ritornino nelle zone meridionali. Quindi in realtà appunto non ci sono zone effettivamente composte da un'etnia o due o tre etnie prevalenti, ma c'è comunque una mescolanza di etnie a livello regionale.
Quindi vi è quindi vi è appunto una composizione, come dicevi tu, geograficamente molto, molto mista, al di là appunto delle grandi regioni,
sì.
Che in realtà poi ha influenzato anche molto, no? Tutte le mobilitazioni che abbiamo anche in parte raccontato per radio nei vari GR, che comunque sono comparse in parte sui giornali, nella stampa anche internazionale, no?
Certo, sì. Ultimamente si parla di Nigeria per due grandi motivi. Da una parte appunto il ritorno, tra virgolette, della violenza che viene perpetrata da questo gruppo dei Boko Haram a scapito soprattutto dei cristiani che vivono al nord. E dall'altra parte invece un tema diciamo molto interessante, che è quello relativo all'aumento del costo della benzina, dei carburanti, dovuto all'abolizione da parte dell'attuale governo di Goodluck dei sussidi appunto ai carburanti. Ovviamente questa è una situazione che non è stata che è ancora lungi dall'essere risolta, anche perché Goodluck ha annunciato la sospensione dei sussidi ai carburanti e in contemporanea ha anche affermato che il budget del 2012 avrebbe previsto una spesa di un quinto per appunto l'equipaggiamento comunque militare per motivi di sicurezza interna. Naturalmente questo ha scatenato una serie di proteste e le ire della popolazione, che ricordiamo che in Nigeria c'è una popolazione che vive al 90% con $2 al giorno e c'è una diffusissima povertà che non riguarda solo le regioni del sud ma anche le regioni del nord. Anzi, in realtà storicamente il nord della Nigeria è musulmano, è sempre stato molto più povero e arretrato del sud. Paradossalmente perché il sud aveva comunque ancora, cioè la maggior parte delle risorse petrolifere, anzi tutte le risorse petrolifere del paese. Questo non significa che la popolazione del sud, ed è qui che poi entrano in gioco tutte le indicazioni del MEND e non solo, abbia diciamo usufruito, comunque abbia sentito comunque un risvolto positivo sulle proprie condizioni di vita, perché ovviamente tutti i proventi delle risorse petrolifere poi alla fine sono accentrati, vanno ad arricchire il governo e l'elite politica prevalentemente.
Quindi diciamo che per appunto un attimo sintetizzare quello che tu dicevi, no? Abbiamo da una parte in questo momento una conflittualità diffusa a causa appunto per ragioni di carattere socio-economico, per questi sussidi che sono stati comunque ridotti e che appunto,
cioè prima aboliti e poi reintrodotti parzialmente.
Giustamente, sottolinei tu appunto oggi da poco, insomma da qualche giorno reintrodotti parzialmente, che hanno portato quindi la gente davvero per strada, fenomeni di violenza anche molto diffusa da parte delle forze armate nei confronti dei manifestanti.
Sì, diciamo che le forze armate nigeriane ne sono note per essere molto, sì.
No? Dall'altra poi vi è in realtà una conflittualità di carattere prettamente politico, almeno quello che si evidenzia, politico-religioso, no? Per appunto queste mobilitazioni, questi interventi che i Boko Haram stanno comunque facendo da qualche anno a questa parte, riprendendo tutta una tradizione di contestazione di carattere religioso che comunque la Nigeria, di cui la Nigeria è teatro da ormai da decenni, insomma,
sì,
no?
Sì,
sin dall'epoca in realtà cioè dall'indipendenza in poi, con vari movimenti. Quindi cominciamo dalla parte appunto più delle rivendicazioni socio-economiche, poi magari riprendiamo la questione dei Boko Haram per capire appunto questi due rami di conflittualità, che poi in parte in realtà sono anche,
sì, si intrecciano, anche perché comunque secondo moltissimi quella che è la matrice religiosa del conflitto in realtà non è altro che un aspetto di una conflittualità che si gioca prevalentemente a livello politico locale, nel senso che poi, come vedremo tra poco, i Boko Haram catalizzano quello che è il malcontento della popolazione basandosi su rivendicazioni religiose per portare avanti una lotta comunque regionale, non solo, che ha delle profonde cause politiche. Comunque, ritornando all'attualità della Nigeria, in questo momento la situazione sembra abbastanza sospesa, nel senso che il 31 dicembre il governo, nella persona di Goodluck, decide di dichiarare lo stato di emergenza. Stato di emergenza legato appunto alla violenza dei Boko Haram, che in un anno hanno diciamo ucciso circa 500 persone, prevalentemente cristiani. allo stato di emergenza si aggiunge poi l'impopolare decisione appunto di abolire i sussidi per la benzina, decisione che ha portato all'inizio di gennaio, al 9 gennaio, ad una settimana di scioperi durissimi e di astensione dal lavoro da parte dei lavoratori del settore petrolifero, che comunque chiedono, e ma non solo loro, il ripristino del prezzo della benzina come era prima di dicembre praticamente. Dopo questa settimana di scioperi, il 16 gennaio Jonathan Goodluck decide di reintrodurre parzialmente i sussidi ai carburanti. Ovviamente già un passo avanti che poi diciamo si concretizza nel momento in cui gli stessi sindacati dei lavoratori del settore petrolifero decidono di sospendere i cortei per motivi di sicurezza. Questo ovviamente non ha comportato la fine delle proteste, anzi i lavoratori sono ancora in sciopero, l'astensione dal lavoro è fortissima, però non si è ancora trovato un accordo con il governo. Certo è che diciamo la tensione sembra essere diciamo diminuita, però è anche vero che c'è una deriva autoritaria molto forte, anche perché il governo federale ha comunque ha dispiegato comunque tantissime forze militari per sopprimere comunque le manifestazioni di diversi movimenti che vogliono e chiedono comunque il ripristino del prezzo precedente della benzina. Quindi in realtà adesso in questo momento non ci sono da almeno 2 giorni notizie che parlino di accordi o di cambiamenti nella situazione nigeriana da questo punto di vista. Sembra molto...
Sì, al di là giustamente adesso in questo momento in una fase un po' di stallo, no? nelle rivendicazioni, anche se la protesta continua. La questione del petrolio e quindi dei sussidi accordati dal governo alle risorse e comunque al consumo e all'acquisto del petrolio locale, cioè per i locali in Nigeria, naturalmente poi rimanda tutta la problematica della risorsa petrolifera nel paese, che comunque ha creato profonde disuguaglianze sia a livello geografico regionale, quindi tra nord e sud, come ricordavi tu, dicevi appunto che il sud è detentore delle maggiori risorse e naturalmente non usufruitore, perché comunque poi come ricordavi bene la redistribuzione non è mai praticamente avvenuta, e un nord che invece fino a qualche anno fa deteneva il potere politico anche su caratterizzazione etnica, no?
Sì, assolutamente.
E che si faceva in realtà poi primo consumatore delle risorse che non venivano ridistribuite. In questa frammentazione del paese naturalmente poi si torna, è necessario fare poi una considerazione proprio sullo stato nigeriano e su questa appunto divisione nord-sud che comunque tu hai ricordato, perché in realtà appunto dagli anni 60 in poi la nascita della Nigeria è una nascita diciamo artificiale, proprio perché unisce regioni,
come quasi tutti gli stati insomma dell'Africa. Sì, assolutamente, anche perché questa divisione, cioè una divisione che ci porta molto indietro nel tempo, e le origini comunque sono da ricercare molto prima dell'instaurazione comunque della colonia inglese, come nel 1904, come protettorato 1914 come colonia. In realtà si parla, diciamo, questa grande divisione nasce nel 1804, quando nel nord della Nigeria, quelli che prima erano gli stati Hausa, si diffonde e prende piede il jihad di Othman Danfodio, che praticamente è un momento quello che porta a un rinnovamento dell'Islam non solo in Nigeria ma in tutta l'Africa, e all'islamizzazione poi completa anche diciamo politica di quello che è la regione settentrionale del paese. Quindi già prima della colonizzazione c'era un nord della Nigeria fortemente islamizzato e dominato dagli Hausa Fulani, che ancora oggi sono comunque il gruppo più forte, nel senso che poiché la storia politica della Nigeria è stata caratterizzata da una serie di colpi di Stato, tantissimi, infatti è una situazione completamente frammentata in cui i civili hanno avuto il potere diciamo in due parenti, diciamo pochi anni. Il primo periodo, quello che va dal 60 al 66, poi c'è il periodo che va dal 79 all'83, se non sbaglio, e poi c'è l'elezione di Obasanjo, insomma. Però in effetti la Nigeria ha visto sempre il potere nelle mani di dittature militari e l'esercito nigeriano è composto prevalentemente dall'etnia Hausa Fulani, quindi comunque la divisione nord-sud, nord-islamizzato e sud-cristiano ritorna ed è sempre ritornata nella storia politica della Nigeria. Tra l'altro, ritornando un attimo alla questione dell'abolizione dei sussidi, è normale anche che questa decisione presa dal governo ha portato e sta portando una serie di forti problemi nei paesi confinanti, anche perché il 31 dicembre, con la dichiarazione dello stato d'emergenza, sono stati anche chiusi i confini con il Chad, col Camerun, perché si sospetta che da questi paesi, si sospetta, poi diciamo è molto probabile, i Boko Haram ricevano comunque assistenza militare e comunque fornitura di armi. Quindi chiusi i confini, paesi come il Benin e il Camerun si sono ritrovati e con l'abolizione dei sussidi si sono ritrovati a vivere una situazione drammatica, perché loro, che molte volte comprano la benzina sul mercato nero, hanno visto raddoppiarsi, quadruplicarsi i prezzi del carburante e di conseguenza di tutti i beni di prima necessità. Quindi adesso c'è una situazione che riguarda tutta la zona e che è abbastanza complessa, che a meno che non si torni alla situazione precedente porterà insomma non poche tensioni.
Quindi questa differenziazione di cui tu parlavi insomma, tra nord islamico, sud cristiano, poi dopo si sovrappone ad una, appunto, come dire, distinzione per le risorse energetiche presenti sul territorio e come queste vengono gestite. I Boko Haram, un movimento cosiddetto jihadista, perché appunto pratica dal 2002, data della sua fondazione, una lotta politico-religiosa per l'instaurazione di un califfato sharaitico, quindi secondo la legge dell'Islam, lotta principalmente contro, appunto, in realtà all'interno delle province settentrionali del
sì 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 assolutamente paese, prevalentemente, no? Sì,
proprio appunto per come dire agire all'interno di quella regione della Nigeria settentrionale maggiormente, anzi islamizzata, completamente islamizzata. La lotta fatta appunto oggi, in questi ultimi anni, da Boko Haram, che ha ricevuto comunque una durissima repressione da parte del regime, è in realtà solo un ultimo tassello di una contestazione del potere politico, perché poi Boko Haram si scagliano molto contro le forze dell'ordine e contro le autorità centrali dello Stato, delegittimandone naturalmente la portata e la natura proprio in quanto autorità.
La contestazione delle autorità, cioè del governo comunque nigeriano, è comune a tutti i gruppi, che siano gruppi di appunto islamisti come Boko Haram del settentrione della Nigeria, al MEND, sono quasi tutti quanti ruotano intorno a questo aspetto, anche perché la corruzione del governo nigeriano è lampante ed è soprattutto una lotta, una guerra proprio legata ai proventi del settore petrolifero, cioè nel senso non tutti combattono contro il governo centrale federale, che poi ovviamente oggi, essendo diviso in 36 stati, riesce facilmente anche a sopprimere duramente le rivolte, nel senso che rispetto a prima, all'indipendenza c'erano tre grandi regioni suddivise in modo abbastanza omogeneo a livello etnico, quindi c'erano prevalentemente tre grandi questioni che vedevano contrapposte solamente queste zone. Adesso invece, con questa spartizione, frammentazione dello Stato, è difficile anche muoversi all'interno di diversi stati e portare avanti delle rivendicazioni di matrice politico-religiosa, cioè è una cosa abbastanza complicata.
No, infatti quello che volevo che tu magari approfondissi, visto comunque la conosci bene, cercare di comprendere come appunto la delegittimazione, la lotta politico-religiosa che viene fatta da Boko Haram è un ultimo tassello di una contestazione all'interno dello Stato Nigeria, Stato in senso istituzione, che ha visto moltissimi movimenti separatisti o comunque di rivendicazione di autonomia e indipendenza all'interno del paese, che contestavano appunto quello Stato nato nel 60 ad opera appunto disegnato con la matita insomma dalle autorità britanniche sulla carta geografica dell'Africa. Quindi una piccola tappa, quella di Boko Haram, che in realtà di una contestazione più ampia, che in realtà bisogna già altre organizzazioni muoversi nel paese.
Sì, la data di, cioè probabilmente l'inizio delle rivendicazioni che hanno visto, diciamo, al centro del, come problema centrale, appunto, la questione petrolifera, è sicuramente la guerra del Biafra, cioè che comunque è una guerra che si basa proprio sulla rivendicazione, cioè da parte delle popolazioni Ibo, di una maggiore della ridistribuzione della ricchezza derivata appunto dai proventi del petrolio, nel senso che ovviamente la guerra del Biafra si incentra soprattutto sulla questione delle popolazioni del sud, del delta del Niger, che praticamente sono da anni, diciamo, vittime innanzitutto di una distruzione completa del loro territorio. Ricordiamo che la Nigeria, cioè fino agli anni 60, in quella zona aveva un'attività produttiva che era prevalentemente agricola e legata alla pesca.
E anche pesca, cioè,
no? Pesca e agricoltura erano le due attività che permettevano alle popolazioni del delta del Niger di sopravvivere, di portare avanti comunque i loro scambi economici, e queste sono attività che ovviamente con l'installazione delle multinazionali, lo sfruttamento delle risorse, l'inquinamento dovuto ai tantissimi sversamenti di petrolio che si sono, diciamo, verificati dall'inizio, che poi il petrolio in Nigeria è stato scoperto, cioè, nel 1958, quindi prima dell'indipendenza, ed è stato quasi subito sfruttato sia dal governo che, insomma, dalle multinazionali, tra cui prevalentemente la Shell, la Chevron e non solo, poi ne parleremo a breve. Quindi in realtà un territorio completamente inquinato e distrutto che oggi cioè non permette assolutamente più agli abitanti di sopravvivere con quelle che erano le attività una volta tradizionali. La questione ambientale, la questione legata all'inquinamento è una questione che ritorna ancora oggi, perché comunque moltissimi nigeriani del sud hanno dovuto abbandonare le campagne, si sono spostati nelle zone, diciamo, urbane, però il livello di povertà è cresciuto tantissimo, notevolmente. Diciamo che oggi la Nigeria non si può dire che abbia una grande divisione tra zone a livello di ricchezza, tra zone rurali e zone, diciamo, urbane, per quanto riguarda la maggior parte della popolazione. Poi ovviamente i grandi centri come Lagos, che sono, diciamo, Lagos è proprio il fulcro dell'attività economica petrolifera di tutto il paese, è naturalmente lo specchio, insomma, di quello che è il potere delle multinazionali, quindi ci sono pochissime, un'elite dell'1% che è miliardaria, che comunque guadagna tantissimo dalla corruzione e dagli appalti petroliferi, e tutto il resto della popolazione che comunque vive in povertà.
Ecco, senti, forse anticipo qualcosa che avevi già previsto di dire. Ecco, quali sono le grandi multinazionali, vi ha già accennato, presenti fin dall'inizio in Nigeria, e che secondo te hanno cioè riescono a condizionare relativamente o fortemente la politica dello Stato nigeriano in generale?
Sì, sicuramente quella che ha un peso maggiore è la Shell. La Shell è presente, diciamo, sin dall'inizio in Nigeria ed ha un potere, insomma, fortissimo. Comunque è stata accusata tantissime volte, diciamo, implicata in tantissimi progetti, in tantissimi, scusate, processi, anche processi di corruzione politica, di militarizzazione del regime, perché comunque alla fin fine quando ci sono proteste e rivolte, comunque quando ci sono state in passato proteste e rivolte, il governo federale ha represso duramente queste manifestazioni, e sempre a favore comunque di quelle che erano le multinazionali, tra cui la Shell. La Shell è stata accusata ultimamente anche, cioè, di aver di inquinamento, cioè, nel senso, non è che è stata accusata, sì, ci fu un guasto nell'oleodotto Trans Niger e si riversarono, secondo la Shell, solamente le dati ufficiali della Shell, in 4 settimane 1640 barili di petrolio, che poi in realtà, secondo stime locali, furono molti di più, almeno 4000 barili di petrolio, e con un danno che potete immaginare, insomma, enorme. E alla Shell una varie, diciamo, realtà associative e internazionali e locali hanno richiesto un risarcimento. Considerate che la Shell inizialmente voleva offrire alle comunità locali interessate appunto da questo sversamento di petrolio un risarcimento in riso, farina, pomodori e zucchero. Cioè, veramente una cosa...
Le briciole delle briciole.
Sì, 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 infatti. E in realtà oggi diciamo, si cerca di attirare comunque l'attenzione internazionale su questo, diciamo, problema, ed è stato valutato che inizialmente la Shell, per tamponare i danni ambientali di questo sversamento, dovrebbe versare $1 miliardo. E solamente per tamponare inizialmente danni di questo evento. Poi ovviamente ci sono anche altri multinazionali. C'è l'ENI, insomma, che ha un ruolo insomma abbastanza complicato. Tra l'altro, proprio per quanto riguarda l'ENI, ci sono, diciamo, c'è una notizia ultima: adesso a gennaio del 2012 dovrebbe andare in prescrizione il processo contro i manager della Saipem. Adesso che, diciamo, raccontiamo brevemente. Esatto, fa capo all'ENI. Praticamente cosa successe? Questa è una vicenda che iniziò, diciamo, nel 1994. Nel decennio che andava dal 1994 al 2004, in Nigeria si formò un consorzio di multinazionali petrolifere che ovviamente pagò tangenti ai funzionari locali per aggiudicarsi l'appalto di produzione e stoccaggio del petrolio. Pagò tangenti, oggi se ne parla, insomma, già da un po' di tempo, per $182 miliardi, già milioni, scusatemi, di dollari. E questo consorzio societario era formato da quattro multinazionali. C'era l'ENI, che in realtà era la Sam Progetti Netherlands, che oggi è diventata Saipem, che fa capo all'ENI. Poi c'era un'americana, l'americana KBR, che era del gruppo Halliburton, la francese Technip e la giapponese JCK. Tutto questo consorzio quindi fu accusato da una parte dal governo nigeriano, ma anche dal Dipartimento di Stato americano, di corruzione, e fu condannato a pagare in quote diverse una cifra che arriva a $1.5 miliardi dollari americani. Ma come, solo l'ENI ha dovuto pagare $30 milioni alla procura nigeriana di Abuja, $2.5 milioni, scusatemi, per le spese legali, come rimborso spese legali al governo nigeriano, $365 milioni all'amministrazione americana e $125 milioni alla SEC, che è un po' che è la nostra, consob americana. Praticamente.
È interessante notare come alla fine cioè chi ci abbia guadagnato di più da questo ricorso, questi erano gli americani, perché giustamente dicevi $365 milioni di dollari, insomma, sono davvero una cifra,
sì,
una cifra,
diciamo, che
rispetto ai,
però,
ai 30 milioni dicevi,
della procura di Abuja in Nigeria, sì, considerate che però il consorzio si è aggiudicato affari per un totale di $6 miliardi.
Quindi stiamo parlando proprio, appunto, di, come dire, di una penale minima, no? Fatta pagare comunque all'ENI. Questo, stiamo parlando di processi al di fuori del territorio italiano per le corruzioni che comunque sono state accertate. Mentre dicevi, appunto, quindi il processo in prescrizione adesso a gennaio era il processo invece che si stava portando in Italia nei confronti di alcuni manager per lo stesso, diciamo.
Sì, il reato era quello di corruzione internazionale, di violazione di responsabilità d'impresa, ed erano coinvolti 5 manager dell'attuale Saipem. Solo che ovviamente il processo è andato in prescrizione, o andrà, non sono riuscita a capire se comunque si parla di gennaio 2012, se è già andato in prescrizione e se andrà in prescrizione a giorni comunque. E però la cosa più l'aspetto più sorprendente è che in realtà l'ENI aveva già previsto tutto questo. Infatti nel bilancio del 2009 aveva stanziato un fondo per contenziosi legali di circa €250 milioni. Cioè,
praticamente sì, sì, se l'è cantata e se l'è suonata, ha gestito praticamente tutto il processo, sia come dire il processo estrattivo che poi il processo
legale. Lo metteva
legale,
nei costi di gestione, sì, la corruzione sta nei costi di gestione, beh, è grande.
No, è incredibile poi appunto come queste notizie poi non escano per niente nella stampa, nazionale. E
Scaroni controlla quasi tutte le redazioni dei giornali italiani, adesso Scaroni, prima Mattei, certo. Sono stati alleati di tutti i governi, di destra e di sinistra. I migliori alleati sono stati sempre Leni, quindi non c'è
poi, se non sbaglio,
ma anche perché cioè, l'Africa rappresenta per Leni il 52% della produzione mondiale. Queste sono parole di Scaroni a una rivista, appunto quella Jeune Afrique, dove appunto sottolinea il ruolo fondamentale dell'Africa e non solo del Maghreb, ma anche dell'Angola, della Nigeria e di nuovi territori dove l'ENI vorrebbe appunto espandersi, come il Togo, cioè che è un territorio insomma abbastanza
dell'estrazione di petrolio,
diciamo trascurato.
Sì, poi è tutta la continuità appunto anche del governo italiano, no? Mi dicevi fuori onda dell'appunto ultima visita che comunque Frattini fece all'epoca come
nel 2009. Sì, perché poi a parte la questione petrolifera c'è la questione delle attrezzature militari, della fornitura di armi alla Nigeria, e la Nigeria è il primo paese dell'Africa subsahariana cliente dell'industria delle armi italiane.
Praticamente finmeccanico.
Sì, 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 praticamente ci sono alcuni dati che possono essere interessanti. Nel 2007 praticamente sono state consegnate armi alla Nigeria da parte del governo italiano per un valore di 16 milioni di euro. Nel 2006 Alenia Aeronautica ha firmato un contratto da 84 milioni di euro per la messa in efficienza degli aerei d'addestramento MB339, e nel 2005 la stessa azienda Alenia Aeronautica ha firmato un contratto da 60 milioni di euro per l'ammodernamento e la logistica degli aerei da trasporto C-222 forniti dall'Italia. E questo probabilmente andando contro, cioè una legge, la legge 185, che vieta comunque l'export militare, soprattutto in paesi belligeranti. Comunque.
Sì, facciamo magari una piccola pausa musicale e poi dopo riprenderemo un attimo con le belle notizie anche dei rapporti tra Vaticano, no?
Filmmeccanica e Nigeria.
Insomma, in Nigeria, per il beneplacito delle province cristiane, insomma, del paese.
Possibly they advertised in the local newspapers in Delhi that they are encouraging for people to come down here and work. people to come down here and work. And then we went to the embassies. They showed us Kew Garden pictures and pictures of the various parts of England, that it is all that beautiful and everything is just right. And that's what we just applied for the voucher.
E quindi riprendiamo la rubrica Africa in Movimento. Stiamo parlando di Nigeria, dei vari conflitti. In realtà negli ultimi minuti stavamo parlando soprattutto del, come dire, dei legami tra alcune compagnie petrolifere e le autorità nazionali nigeriane, dei elementi di corruzione che si sono ravvisati soprattutto in alcuni processi a livello internazionale, della prescrizione che invece si sta producendo adesso da gennaio 2012 è prevista la prescrizione per un processo contro alcuni dirigenti ENI in Italia, accusati di appunto corruzione internazionale proprio per aver oliato un po' i meccanismi per accaparrarsi come dire, lo sfruttamento e lo stoccaggio delle risorse petrolifere nigeriane. Ci eravamo lasciati appunto con quel piccola nota sul appunto i rapporti, anche il coinvolgimento del Vaticano, se appunto negli ultimi anni comunque è emersa, no?
C'è una notizia, diciamo, di cui si è parlato comunque molto poco, relativa al 2009 in cui si mette l'accento sulle relazioni tra Vaticano e Finmeccanica per la creazione di un centro di scienza in Nigeria. Questo, diciamo, questa vicenda nasce perché il Vaticano, ma in realtà il Pontificio Consiglio della Cultura e dell'Ufficio per la Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma, ha portato avanti un progetto, ha patrocinato un progetto, il Festival delle Scienze a Werri in Nigeria, che era finanziato anche da Finmeccanica. Finmeccanica che in Africa, a parte questo progetto in Nigeria, ha finanziato negli ultimi anni comunità, villaggi, progetti di assistenza educativa e prevalentemente educativa, sostenuta da diocesi e da associazioni anche salesiane, cioè oltre a quello in Nigeria c'è la presenza della Finmeccanica e del Vaticano nella Repubblica del Congo, dove Finmeccanica supporta economicamente la scuola tecnica Don Bosco di Kinshasa, che però viene gestita dalle missioni salesiane, e in Camerun, dove la società italiana ha realizzato un villaggio fornito comunque di assistenza scolastica e sanitaria sotto la responsabilità della diocesi di Eseka. Quindi
questo
comunque
mentre,
tutto
appunto,
nel processo di restyling della holding italiana.
Mentre appunto
italiana
la vendita di armi continua appunto ininterrottamente alle autorità nigeriane, non solo, appunto anche di quei paesi interessati. Quindi questo per dire poi come l'attività appunto di Finmeccanica sia, come dire, diversificata e volta insomma a coprire un pochetto poi quei commerci che, come dicevi tu appunto, vanno anche contro il diritto internazionale, quella famosa anche legge italiana, legge 185, che vieta, no, il commercio di armi con paesi paesi in guerra, insomma, dove si vive comunque una situazione, diciamo, di sostanziale guerra civile,
sì,
o comunque
infatti,
di forte conflittualità.
Nel caso della visita di Frattini nel 2009 ci fu una forte protesta da parte dei membri del MEND, proprio perché appunto, cioè, loro sostenevano che la vendita delle armi sarebbe poi avrebbe, diciamo, causato una maggiore repressione e persecuzione proprio delle popolazioni del delta del Niger, che da anni sono impegnate in tentativi o comunque proteste per riapproparsi da una parte del loro territorio e per la redistribuzione dei proventi delle industrie petrolifere. Ovviamente il panorama non è così lineare, cioè nel senso che in Nigeria non c'è solo il MEND che rivendica appunto questa redistribuzione delle risorse, ma ci sono anche altri gruppi. Sicuramente il primo gruppo di cui si può parlare è il MOSOB, che è il Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Goni, che ha avuto un grande ruolo e ha portato avanti delle forti proteste soprattutto all'inizio degli anni 90. Diciamo che ci fu un momento di tensione fortissima causato anche dal rapimento di tantissimi lavoratori e italiani anche delle industrie petrolifere, certo, da parte dei membri del MOSOB.
Poi c'è il grande scrittore Ken Saro-Wiwa,
sì, che è stato
internazionalmente portato avanti,
arrestato e impiccato senza processo da parte del governo nigeriano. Sì, diciamo che loro anche si muovono su una linea di rivendicazione che riguarda, cioè che ha come fulcro della protesta prevalentemente la tutela del territorio, perché loro appunto parlano, cioè, di un territorio completamente devastato e distrutto, cioè, dalle multinazionali, un territorio in cui, no, appunto, loro non hanno più la possibilità di praticare agricoltura e pesca e ovviamente non hanno neanche, diciamo, proventi provenienti, insomma, da queste ricchezze, anche perché loro furono realmente cacciati dal governo federale quando arrivarono le prime multinazionali in Nigeria e il governo nigeriano, tramite una legge costituzionale, si dichiarò proprietario unico dei territori e il rimborso che avrebbe dovuto dare alle popolazioni ogoni per l'appropriazione di quelle terre fu calcolato in realtà sulle produzioni che allora venivano, diciamo, prodotte, appunto, e non sul valore effettivo dei territori in visione, appunto, dell'installazione e dello sfruttamento del petrolio. Quindi in realtà loro hanno cominciato a protestare, cioè, già tantissimi anni fa, solo che l'attenzione internazionale in effetti su questo movimento si è focalizzata soprattutto negli anni 90. Nel 1993 a Lagos ci fu questa manifestazione imponente, cioè, del popolo ogoni, ma non solo, che poi, appunto, però portò a una repressione, cioè, durissima, e all'arresto, cioè, dello scrittore e alla sua impiccagione, insieme all'uccisione comunque di altri membri del movimento. E diciamo che il Mosob, diciamo, compare sulla scena nigeriana prima del MEND, le cui azioni si concentrano prevalentemente tra il 2005 e il 2006, e il MEND in realtà si concentra sulla questione della redistribuzione delle fonti e sulla tutela del territorio, però anche sulla riunificazione di tutti i gruppi di guerriglia, cioè comunque contestazione nei confronti del governo federale. Il MEND vuole, in realtà, dichiara proprio all'inizio della sua attività di contestazione di voler controllare l'estrazione petrolifera, cioè di voler, diciamo, arrivare a detenere il controllo di tutti gli impianti petroliferi, ovviamente cosa, diciamo, difficilissima, perché, insomma, ha portato avanti tantissime azioni di sabotaggio, cioè ha fatto, diciamo, rallentare tantissimo l'azione comunque la produzione e l'estrazione di petrolio, cioè anche che è arrivata anche a livelli bassissimi, cioè considerando che la Nigeria oggi, almeno nel considerate che nel periodo di maggiore attività del MEND si arrivò a produrre il 5%.
Vi è stato un consenso popolare forte nei confronti del MEND, oppure era solo perché c'era una efficace azione proprio di sabotaggio da parte loro?
No, sicuramente tutte le popolazioni del delta del Niger sono state ancora, comunque oggi sono forti sostenitrici del MEND e di tutti quei gruppi che comunque portano avanti le rivendicazioni, cioè, legate alle popolazioni di quei territori, ed è anche normale, perché comunque alla fine, certo, si ritrovano tutte a vivere in una condizione comunque di sfruttamento e di miseria fortissima, dovuta prevalentemente alla questione petrolifera, cioè il petrolio è diventato la risorsa maledetta in Nigeria, perché che poi è stato anche la causa di tutti i colpi di Stato e dell'accentramento da parte del potere militare
delle funzioni
politiche.
Certo. C'è stato qualche anno fa, in quegli anni lì, quando il MEND sequestrò alcuni dirigenti delle compagnie petrolifere dell'Eni, addirittura, sì. Il problema venne veramente sulle prime pagine dei giornali italiani, e credo che un reporter, una di queste trasmissioni, credo proprio un reporter, fece un bel documentario sulla situazione, proprio fotografico, sulla situazione in cui erano ridotti, appunto, i territori meridionali del delta del Niger, in cui si vedeva, appunto, questi condotti petroliferi, questi pipeline che perdevano petrolio perché non venivano ovviamente manutenenti e che avevano distrutto completamente l'agricoltura in quelle zone.
Sì,
e dunque parlavano proprio i contadini dicendo noi l'unica risorsa nostra oggi appunto è questo tipo di azione che fa il MEND e che ci può ridare, perché non abbiamo più sopravvivenza con le vecchie attività tipo agricole o pescherecce, perché lì fanno anche le esplorazioni offshore, quindi dentro terra e subito in mare, e quindi hanno inquinato anche tutta la prima parte del territorio che era.
Considerate che da quando è iniziata lo sfruttamento della risorsa petrolifera, la produzione di cacao in Nigeria è diminuita del 43%. La Nigeria è una dei più grandi esportatrici di cacao negli anni 60.
Un grosso valore aggiunto, il cacao è molto.
La produzione del grano è diminuita del 29%, quella del cotone del 65% e quella di arachidi del 64%. Cioè, quindi praticamente oggi il settore economico è dominato dall'attività petrolifera.
Tutto il resto è stato completamente annullato.
Assolutamente, sì. Poi tra l'altro, per quello che dici tu, Salvatore, e poi chiudo, ci fu anche una polemica recente nel 2010 tra un funzionario, Carwin, del programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e il movimento Ogoni, ma non solo, appunto, cioè tutte quelle popolazioni che portavano avanti rivendicazioni legate al sfruttamento del territorio del delta del Niger, perché secondo questo funzionario in realtà il problema era legato al fatto che le fuoriuscite di petrolio erano causate appunto da bande criminali che lo rubavano o comunque provocavano sabotaggi, mentre in realtà il problema è che bisognerebbe anche dire che gli impianti che ci sono ancora oggi in Nigeria, in particolare quelli della Shell, sono impianti vecchi di 50 anni, cioè che non sono stati mai cambiati, che sono a cielo aperto, a cui non viene comunque fatta manutenzione, quindi in realtà il dato di fatto è questo. Poi
ma io penso che è molto interessante questa cosa, penso che ci potremmo tornare adesso, per questione di orario dobbiamo lasciare appunto i microfoni, e credo ci potremmo tornare anche per vedere ancora meglio l'intreccio tra questa
la grossa. Sì, adesso abbiamo descritto a grandi linee molto velocemente insomma alcuni dei problemi e delle dinamiche della Nigeria, ma la situazione è molto più complessa e ci sono anche tantissimi attori di cui non abbiamo parlato che hanno un ruolo insomma importante.
Per esempio
importante.
Gli stati europei
appunto
che sono come dire a Roma dicono pappe ciccia con le multinazionali petrolifere, no, perché sono Francia, Italia e Gran Bretagna, Shell, Total
poi c'è anche il Portogallo che non dimentichiamo che nella guerra del Biafra il Portogallo ebbe un ruolo incredibile, cioè perché lì si stampò la moneta del Biafra, lì furono installati le rappresentanze ufficiali della nuova Repubblica del Biafra, insomma.
Il neocolonialismo europeo non sta dormendo, chiaramente.
Anzi. Oltre a tutte poi quelle che sono le alleanze del continente presenti infatti, nel continente africano stesso.
Certo, la Somalia, il Chad, insomma, va visto un po' in questo quadro geopolitico. Bene, e ti ringraziamo Serena, sì, torneremo la prossima volta, se sei d'accordo possiamo continuare prossimo sabato, per ora vi ringraziamo, questo è Africa in Movimento, questa è Radio Onda Rossa, 87.9, sono le 12.02 e noi adesso ci prendiamo lo stacco musicale.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E a tutte.